Ok, apriamo le nostre Bibbie in Colossesi capitolo 3. Allora, in capitolo 3 di Colossesi entriamo veramente nella terra di essere un cristiano, no? La nostra vita familiare. La prima parte di questo libro Paolo ci ha mostrato l'eccellenza di Cristo, la supremazia di Cristo, tutto quello che Lui è in sé e tutto quello che Lui è per noi e quello che noi siamo in Lui. E in capitolo 3 è un'esortazione nostra in conseguenza di quello che Gesù è per noi, in conseguenza di quello che Cristo ha fatto per noi, allora anche noi dovremmo vivere in un certo modo. La nostra vita dovrà riflettere questa grande cosa che Cristo ha fatto per noi. E qui abbiamo visto la settimana scorsa fino al versetto 17, ma leggiamo di nuovo il versetto 17 perché collega poi il prossimo sezione di scrittura. E qualunque cosa che facciate, in parola o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui. Quindi ogni cosa che facciamo, con la bocca o con le mani, con le nostre azioni, noi come credenti siamo chiamati di farlo nel nome del Signore Gesù. Cosa vuol dire questo? Allora, molti credenti hanno un concetto sbagliato, quasi pagano, del significato del nome di Gesù. Ok, prima di tutto, il nome di Gesù non è un talismano, no? Che noi finiamo una preghiera nel nome di Gesù e poi quello è come abbiamo detto il nome di Gesù. Comprendete dove vuoi arrivare? Perché alcuni credenti pensano, se tu non dici il nome di Gesù la tua preghiera non è efficace, no? Come quel dire il nome di Gesù è come un talismano, come tu hai fede nel dire quel frase, ma è sbagliato, perché noi dobbiamo avere prima fede in Gesù, non perché noi abbiamo detto un certo frase. E il significato di fare una cosa nel nome di Gesù, anche pregare, ha a che fare con il carattere di Gesù. Abbiamo visto nello studio di Genesi, no, come Dio si è rivelato ad Abramo attraverso questi nomi. Io sono El Shaddai, no, l'Onnipotente, io sono il Signore è il tuo scudo, io sono la tua bandiera. Il Signore rivela il suo carattere attraverso il suo nome. E quindi fare una cosa nel nome di Gesù, in parola o in opere, vuol dire farlo nel volere di Gesù Cristo, nel suo carattere. E per magari rendere un po' più chiaro questo concetto, avete mai visto quei film magari dell'Inghilterra, del Medioevo? No? Tutti li abbiamo visti, no? E cosa dicono, no, quelli che rappresentano il re? Sì, dicono anche questo, ma io pensavo un'altra frase. Nel nome del re, fermati, o nel nome del re, fai questo, fai quello. Comprendete il concetto? E questo cosa vuol dire fare una cosa nel nome di Gesù? Perché quando quel soldato dice nel nome del re, Edoardo, fermati, cosa sta dicendo? Cioè nella potenza del re, nel carattere, nel volere del re, non nel mio come uomo o come soldato. Lui sta dichiarando che io ho un'autorità indietro di me che non è mio, è quello del re di Inghilterra. E quindi quando noi facciamo una cosa nel nome di Gesù, noi facciamo questa cosa sapendo che è il volere di Gesù Cristo. Nel nome del Re Gesù facciamo questa cosa. E Paolo, dopo aver parlato, che adesso vedremo, del marito, della moglie, dei figli, del datore di lavoro, dell'operaio. Sapete che la Bibbia parla di come dobbiamo comportarci in fabbrica? Paolo concluderà questa sezione di nuovo dicendo fate ogni cosa come al Signore, no? Con tutto il tuo cuore. E quindi vediamo in versetto 18, uno dei versetti preferiti delle sorelle, sicuramente. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti come si conviene nel Signore. Allora, prima di lapidarmi, sorelle, è vero che siamo uguali nel Signore in valore. Paolo chiaramente nel libro di Galati ha detto che in Cristo, quando siamo credenti, non c'è più maschio o femmina, non c'è più greco o giudeo, non c'è più schiavo e libero, siamo tutti uguali. Quindi in Cristo siamo uguali. Magari voi non non ci rendiamo conto, ma già il fatto che Paolo indirizzava una parola a una donna, no, in questa lettera, era una cosa radicale per i tempi, perché 2000 anni fa non venivano neanche considerate le donne. Già il fatto che Paolo scrive qualcosa alle donne è come elevarle, anche se magari dice, non so che elevazione è questo, mi devo sottomettere il mio marito, ma già lo è. Per la cultura di quel tempo era una cosa radicale, anche solo a parlare con le donne nella stessa voce di parlare con gli uomini, perché in quella cultura le donne non erano proprio considerate. E quindi le donne sono di uguale valore davanti a Dio, però c'è una gerarchia nella famiglia. Abbiamo già parlato tante volte, come c'è anche una gerarchia nella Trinità. Guardiamo un secondo in Efesini, faremo un po' avanti e indietro fra Efesini 5 e Colossesi 3, perché toccano gli stessi argomenti, è sempre l'Apostolo Paolo che parla. Se non riesco a trovare il passo che volevo, va bene. Comunque, il passo, no, forse è in Primo Corinzi. Sto pensando di un passo in Primo Corinzi. Ecco, in Primo Corinzi 11. Versetto 3 di capitolo 11 di Primo Corinzi. Voglio però che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo, e il capo di Cristo è Dio, Dio Padre, ovviamente, in questo passo. E noi crediamo nella Trinità, noi crediamo nel Padre, Figlio e Spirito Santo, che loro sono uguali, eppure c'è una gerarchia. Il Figlio e lo Spirito Santo sono sottomessi al Padre. E non è solo in questo passo, ci sono tanti passi che parlano del fatto che Cristo si è sottomesso. No, tutto il Nuovo Testamento è pieno di passi dove è scritto che Cristo si sottomette a Dio Padre. E nessuno di noi, nessun credente ortodosso che credi la parola di Dio, direbbe mai che il Padre e il Figlio sono di meno importanza o meno uguaglianza. Noi crediamo che il Padre, Figlio e Spirito Santo sono uguali. Però anche nel loro essere uguale c'è una gerarchia. C'è la sottomissione del Figlio e dello Spirito Santo al Padre. E così anche nel matrimonio. Come qualcuno deve guidare? La famiglia è come un'azienda, come una chiesa, come una nave, come un esercito. Immaginate un esercito che ha due generali, uno dice ai soldati giriamo qui a destra e l'altro dice no, giriamo a sinistra. Allora i soldati, chi deve seguire? Quindi qualcuno deve qualcuno dei due capi si deve sottomettere all'altro, altrimenti l'esercito. E questo vale in qualunque cosa in questo mondo. Quindi, sorelle, non pensate una cosa strana che Dio vi chiede questo, di sottometterti al tuo marito. Anche perché noi uomini, e l'abbiamo parlato già, quindi non allungherò tanto, però anche io quando vado fuori, vado a Montebelluna, c'è il vigile che dice fermo. Anche se io sono più intelligente di lui, anche se sono più muscoloso, anche se sono più bravo a ballare il twist, se lui mi dice fermo, io mi devo fermare, io devo sottomettermi alla sua autorità. Quindi anche noi uomini dobbiamo, il mondo è pieno di sottomissione, giusto? Tutti voi quando andate al lavoro dovete sottomettervi al capo, lui dice dovete timbrare prima delle 8, e se tu non lo fai, cosa succede? Sarai licenziato. Quindi la sottomissione è una cosa buona. E la sottomissione anche dimostra veramente quello che noi abbiamo nel cuore. Perché in realtà, se noi non siamo capaci di sottometterci, vuol dire prima che siamo orgogliosi, troppo orgogliosi, siamo tutti orgogliosi. Però è un segno che siamo troppo orgogliosi, è un segno in realtà che non siamo sottomessi a Dio. Perché ricordiamo che non è il tuo marito che ti chiede questo, è Dio che ti chiede questo. E quindi magari per voi sorelle dice ma tu non conosci mio marito come è fatto? Non importa come è fatto, è il Signore che chiede questo a te. Tu ami Gesù? Sì, spero di sì. Allora farlo per Gesù, farlo perché Gesù te la chiede. Una cosa molto interessante in questi passi, in versetto 18 e 19, è che Dio chiede alle sorelle di essere sottomesse ai loro mariti, e in versetto 19, mariti, amate le vostre mogli. Lui chiede cose diverse da noi. Non dice, mogli, amate i vostri mariti, anche se la Bibbia... Certamente come cristiani dobbiamo amare anche i nostri nemici, giusto? Quindi dobbiamo amare, anche le mogli devono amare i mariti, dobbiamo amare tutti. Però secondo me Dio chiede questo da noi perché siamo fatti in modo diverso. Guardiamo in Efesini capitolo 5. Anche domenica pomeriggio abbiamo portato il fratello Salvato e sua moglie e figlie, prima di fare il culto a Feltre abbiamo girato, abbiamo preso un gelato, abbiamo girato un po' in centro di Feltre, e sai la moglie Denise e Amy, la moglie e figlie di il pastore Salvato, sai, passavamo queste vetrine là in centro di Feltre. Oh, guarda quella borsa viola, com'è bella. Guarda, è tutto abbinato con le scarpe, no? E tipo io, Rob e Jim, no? Tipo, mamma mia, guarda quelle montagne. No? Cioè, no? A me non mi passava neanche la testa a guardare la vetrina. Siamo fatti diversi. E qualunque persona che dice che siamo uguali non ha capito niente della vita. Perché siamo troppo diversi, no? Noi uomini, guarda quelle montagne, no? Bello, andiamo a scalarli, no? Invece le sorelle avevano un altro interesse, perché siamo fatti in modo diverso. E anche qui in Efesini 5, anche qui Dio chiede cose diverse. In versetto... dove sono andato qua? sono speriamo. Ah, no, ok. Tranquillo. Allora, in versetto 25, no, scusate, versetto 22. Grazie, Elia. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, come al Signore. Vedete che è una cosa che tu fai per Dio. E secondo me, se tu la vedi in questa luce, è più facile, perché se Silvana guarda me come uomo, vedrà i miei difetti, dice, ma io perché devo sottomettermi a lui? Lui sbaglia, lui fa questo, fa quello, no? Ma se una donna dice, va bene Signore, io ti amo, tu sei Dio onnipotente e tu sai ogni cosa, e tu sai quello che è meglio per la mia vita. Tu vuoi benedire la mia vita e vuoi benedire la mia famiglia. E quindi io seguirò il tuo consiglio. E anche se per me questo ha la testa di granito, io mi sottometterò a lui perché tu me lo comandi. Perché tu, Gesù, chiedi da me e io so che mi ami. Questo qua non lo so a volte, però so, Gesù, che tu mi ami. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti come il Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, e egli stesso è salvatore del corpo. Allora, in versetto 33, ma ciascuno di voi individualmente così ama la propria moglie come se stesso, e similmente la moglie rispetta il marito. Allora, sorelle, voglio svelarvi una cosa, il segreto del tuo uomo. Il uomo, per noi uomini, il rispetto e la sottomissione è una dimostrazione di amore verso di noi. Noi percepiamo questo come amore da voi. Se noi abbiamo una donna che non dimostra rispetto, e non, perché fra noi marito e moglie in privato, no, possiamo anche dire tutto quanto, no? Però secondo me, cioè, per me come uomo, se mia moglie mi rispetta, specialmente pubblicamente, e mi difende, e lei è sottomessa a me, per me questo è perché in realtà noi uomini abbiamo un ego molto debole, se non avete scoperto ancora. L'avete scoperto, sorelle? È così, abbiamo questo ego debole, no? E quindi noi abbiamo bisogno come uomo di essere affermato in questo da voi, che tu sei il capo, testa di granito. Ma io mi sottometto a te in obbedienza al Signore e io ti rispetto. Cioè, l'uomo percepisce questo come amore. Invece quando la donna non rispetta, lui percepisce come una mancanza di amore. Invece le sorelle sono diverse, non che noi mariti non dobbiamo rispettare la moglie, nessuno mi deve fraintendere. Però la donna ha bisogno che l'uomo dice ti amo, giusto sorelle? Ha bisogno quando le dici ti piace i miei capelli, il colore che l'ho fatto? Sì, bellissimo, no? Che lei, se sbaglio sorelle potete correggermi. Perché le donne sono anche cresciute nel senso che il loro valore è più collegato con l'aspetto, e le donne sono più no, tipo più sociale, no? Loro piacciono parlare. Io ho visto una volta, hanno fatto dei psicologi, dei educatori negli Stati Uniti, hanno fatto questa prova, no? Hanno preso tutti questi bambini piccoli, sai, tipo 4, 5 anni, 6 anni, e a tutti i bambini, sia maschi che femmine, hanno detto, vogliamo che voi andate in questa stanza, no? Dove c'era tipo un tavolo con le sedie, e vogliamo che voi parlate insieme, no? Per un po' di tempo. Allora, quindi mandavano dentro due femmine, si siedevano, ah, tu, oh, mi piace il tuo fioco, come stai? Loro parlavano, chiacchieravano, no? Mandavano i maschi dentro, secondo voi parlavano? No, saltavano dal tavolo, sai, distruggevano. No, e facevano esplodere, no, le sedie. Tutti, perché siamo fatti diversi. Non c'è niente da fare. E quindi noi uomini dobbiamo capire che la donna è diversa da noi. Lei ha bisogno di essere affermato, che noi diciamo ti amo, che magari ogni tanto la portiamo dei fiori, questi piccoli gesti di affetto. Perché come lei si sente affermato, sicuro in questo. E lei percepisce questo come amore. Invece noi uomini, io potrei fare anche a me, non è che Silvana mi deve dire ogni 2 secondi che mi ama o che mi deve portare fiori, no? Qualche avvitatore magari. No, una motosega. Ma siamo diversi. E perciò Dio dice, sorelle, siate sottomesso al test di granito, perché lui ha bisogno. Se tu non lo fai, poi lui è rovinato. Ma se tu lo fai, vedrai, no, almeno che non è veramente un test di granito, se tu rispetti tuo marito, sei sottomesso a lui, se lui è un figlio di Dio, secondo me lui ti tratterà così, come la regina del mondo. E viceversa. Secondo me, se noi mariti amiamo e curiamo i nostri mogli come dovremmo, e se lei è una figlia di Dio che teme Dio, allora lei si sentirà appagata, diciamo, e quindi può sottomettersi a te più facilmente. Però, avendo detto questo, voi sorelle non dovete essere sottomessi o rispettare il vostro marito se lui ti ama come Cristo ha amato la Chiesa. Voi dovete farlo comunque, perché Cristo vi comanda questo. E anche noi mariti, anche se tua moglie non è sottomessa di te e non ti dimostra rispetto, tu devi amare lei come Cristo ha amato la Chiesa. Comprendete? Queste cose non sono cose che dipendono dal comportamento dell'altro. Sono cose che noi dobbiamo fare in ubbidienza a Cristo. Torniamo in Colossese. E io so che non è facile, credetemi che io so. Ma è quello che Dio chiede da noi. Mariti, amate le mogli e non vi inasprite contro di loro. Quindi adesso in Efesini capitolo 5, versetto 24, o 25, mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e dato se stesso per lei, per santificarlo, avendolo purificato con l'acqua dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, perché sia santa e irreprensibile. Così i mariti devono amare la loro moglie come i propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti abbia mai in odio la sua carne, ma la nutra, la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne, della sua ossa. Allora, qui in Colossese, dove Dio dà questo comandamento al marito, amate le mogli, questa parola, voi sapete, in greco ci sono 4 parole per amore. In realtà ci sono di più di 4, mi sembra 7 o 8, ma 4 principali. C'è l'eros, che parla dell'amore sessuale, fisica. C'è fileo, l'amore fraterna o di amicizia. Ma questa parola qui in versetto 19 è agape, quindi è un amore senza condizione. Quindi Dio chiede noi mariti, non dice ama tua moglie se lei è sottomessa a te, ama lei se lei ti dimostra rispetto, no, tu ami lei al di fuori del suo come lei è, con l'agape, con l'amore che è Cristo, no? Quando Gesù è morto, noi eravamo i suoi fan, noi lo amavamo? No. No, la Bibbia dice che eravamo nemici, eravamo contro Dio e Cristo ha dato la sua vita per noi. Questo è l'agape, quando tu ami al di fuori del comportamento dell'altra persona. Il fileo è più un amore reciproco, no? Se tu sei bravo con me, io sarò bravo con te. Ma qui la parola in Colossesi 19 è agape. Grazie. Allora, versetto 20. Figli, ubbidite ai genitori in ogni cosa, poiché questo è accettevole al Signore. In Efesini, anche questo elenco è quasi uguale a quello che si trova in Efesini 5, anche lo stesso ordine, no? Prima le donne, poi i mariti, poi i figli. E Paolo in Efesini dice che l'unico comandamento con la promessa, figli, siete obbedienti ai vostri genitori finché vivete lungo sulla terra. Quindi, pochi bambini questa sera, quindi non... Padre, non provocate a dire i vostri figli affinché non si scoraggino. Allora, anche questo è interessante perché mica solo il padre è genitore, giusto? Anche la mamma è un genitore. Perché Dio non ha parlato alla mamma? Forse perché noi, comprendete la differenza fra di noi? Perché noi padri abbiamo la tendenza di peccare in questo e di sbagliare, invece le donne generalmente meno. Di essere troppo duro, troppo rigido con i bambini, no? La Bibbia sicuramente è un libro che insegna a noi di essere equilibrati, no? Ci sono quei genitori troppo rigidi, no? Non si può fare niente. E ci sono altri genitori troppo libertini, si può fare tutto, tutti e due sono sbagliate. Noi siamo comandati da Dio di disciplinare i nostri figli, e come secondo me noi uomini abbiamo già la tendenza di essere bravi nel disciplinare, Dio ci deve dare un avvertimento di non essere troppo duri, no? Non troppo sempre no, 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 sempre ti do botte, anche se devo confessare con i miei tre figli, no? Non li do correzione giornalmente, ma li minaccio giornalmente. No? E qualche volta arriva anche le conseguenze. Noi dobbiamo mettere limiti sui figli, perciò Dio ci ha dato il compito di essere genitori, perché i bambini sono bambini, non sanno, no? Se per loro mangerebbe solo caramelle dalla mattina alla sera, giocherebbe in mezzo all'autostrada e chissà che altra cosa, no? Prenderebbe un lenzuolo e volare dal tetto della casa come Batman. Ma Dio ci ha messo lì genitori per dire no, no bambini. Secondo me è buono che noi diciamo: non potete fare questo, perché non fate un'altra cosa? C'è alcuni genitori, no? No, 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 a tutto. E purtroppo anche nel mondo evangelico, io non credo che nel nostro caso qui a Montebelluna, però io ho visto delle chiese così, tutto è vietato, tutto è peccato, no? E io ho visto con i miei occhi chiese e una cultura, una mentalità, tutto vietà, non si può giocare calcio perché è del mondo, non si può fare questo perché è del mondo, eh? E io ho visto che quasi sempre quei bambini, quando hanno 18 anni, arrivederci, no, adesso ho 18 anni, vado a fare tutto quello che voglio, è sbagliato. Noi dobbiamo permettere ai nostri figli di fare delle cose, e di nuovo non penso che è la nostra mentalità qui, però ci sono quelle mentalità, è tutto vietato. Anche in generale noi papà abbiamo molto meno tempo con i nostri figli. Guardiamo anche in Efesini 5. Scusate, 6, versetto 4, Efesini 6, 4. E voi padri non provocate ad ira i vostri figli, ma levateli nella disciplina e nella ammonizione del Signore. Allora, questo... perché come ho detto prima, noi padri abbiamo la tendenza di essere, io sono papà, la legge è così e basta. O sbaglio? No, forse solo io. No, ma penso che anche tanti padri sono così. Però se noi siamo troppo duri, troppo rigidi, no? Come ho detto prima, noi possiamo dire, ok, il computer mezz'ora al giorno. Però secondo me è sbagliato dire no, il computer niente, questo niente. Altrimenti, di nuovo, i bambini vogliono scoprire le cose. Quindi noi dobbiamo, ok, tu puoi guardare i cartoni, ma non i cartoni giapponesi. O quelli, esatto, quelli violenti, quelli che danno una brutta educazione. Guarda, non puoi vedere quel cartone là, giapponese, e dico giapponese perché sono tutti... è terribile, però puoi guardare questo cartone qua che parla di Winnie the Pooh, no? Mi sembra Winnie the Pooh abbastanza tranquillo, no? penso a volte io mi sento come Winnie the Pooh, no? penso comprendete? Non possiamo vietare tutti perché i bambini saranno frustrati poi, si sentiranno troppo oppressi e si sentiranno troppo oppressi, quando saranno più grandi si ribelleranno alla grande. Invece noi no, non guardiamo questo, guardiamo una cosa più bella, no? Un'altra cosa molto importante che noi padri abbiamo la tendenza, come ho detto prima, e anche a causa della nostra cultura, la maggior parte di noi lavoriamo fuori di casa, quindi magari partiamo prima che si sveglino i bambini, magari torniamo tardi, li vediamo poco tempo, e poi magari col tempo che noi siamo a casa vogliamo un po' staccare la spina, vogliamo vedere la partita, vogliamo, no, abbiamo avuto una giornata in fabbrica stressante e non vogliamo sentire i bambini che gridano, e quindi moglie prendi questi figli, portali via, no? Nella nostra carne abbiamo questa tendenza, solo io. E quindi qui in versetto 4 il Signore dice: padre, non provocate i vostri figli, quindi non sempre è troppo rigido, ma la cosa più importante, ma elevateli nella disciplina e nella ammonizione del Signore. Allora, per elevare qualcuno, no? Elevare cosa vuol dire? Addestrare. Se io devo addestrare uno di voi a fare qualcosa, no? Cosa devo fare? Cioè, qual è la cosa elementare che devo, che rende questo possibile? No, ma più basilare di questo, dobbiamo stare insieme. Giusto? Cioè, se io devo insegnare a qualunque persona qualcosa, dobbiamo stare insieme per insegnargli qualcosa. E quindi molto importante, e io devo confessare che io sto imparando questo sempre di più. no, quanto è importante. Io cerco sabato di stare con i bambini, magari portarli in giro con la bicicletta o andare in montagna, fare una passeggiata, perché anche il mio tempo, sai, tante sere io sono fuori per la chiesa, l'ora di giorno sono a scuola, quindi abbiamo poco tempo che c'è una coincidenza di nostri stare insieme. Per noi padri abbiamo quella tendenza di non trascorrere tempo con i nostri figli, ma noi che siamo cristiani, che Cristo ci ha salvato, allora Lui ci ha liberato dalla cultura di questo mondo. Anche io quando stavo crescendo, quando ero adolescente, mio padre partiva per il lavoro prima che io mi alzavo, e lui quando rientrava dal lavoro io ero già a letto, quindi lo vedevo il weekend per anni. Ma lui non era cristiano, e cosa vuoi, il mondo è così. Ma penso che noi che siamo figli di Dio, noi dovremmo essere diversi. E sono convinto di questo, che se noi genitori, questo anche per le mamme, se noi abbiamo già un buon rapporto con i nostri figli mentre crescono, continueremo ad avere un buon rapporto anche quando saranno grandi. Se noi siamo estranei, no? Allora quando i figli saranno grandi, loro avranno altri interessi, altri amici, e no? Non so se avete mai sentito quel canto, forse no, perché in America è un canto in inglese. Comunque Jim Croce ha cantato questo canto, che il padre veniva a casa, tipo il bambino diceva: papà, gioca a pallone con me. E il figlio dice: oh, oggi figlio non ho tempo, magari un altro giorno lo faremo, no? E poi il canto va avanti così: il padre non ha mai tempo per il figlio, dai papà, facciamo, non ho tempo. Poi il canto finisce che il padre è tipo un anziano e il figlio è cresciuto, è un uomo, e il padre dice: oh figlio, perché non stiamo un po' insieme? E il figlio dice: sì, mi piacerei tanto padre, ma ora non ho tempo, magari un altro giorno. No, è un canto triste, no? Ma è una triste realtà per tanti. E sono convinto di questo: se noi dedichiamo tempo ai nostri figli ora, creeremo un legame forte, no? Io non sono del parere questi che vogliono essere loro amico del figlio, perché Dio non ci ha chiamato di essere l'amichetto del nostro figlio, ma suo padre e madre, i suoi genitori. Però secondo me, se trascorriamo tempo con i figli mentre crescono, c'è una confidenza. Comprendete? Se è già un rapporto che parliamo insieme, che loro sanno che possono venire quando hanno problemi, allora quando saranno teenager, sai, quelle età pericolose, sapranno che a casa mia io ho una famiglia, io ho gente che mi ama, che mi sta vicino. E non cercheranno amichette pericolose. E io dico questo per esperienza, perché quando mio padre ha lasciato mia mamma, io ho 15 anni, e io ho cercato, come la mia famiglia non mi dava quello che mi serviva, io ho cercato nei altri ragazzi, no? Questo sentimento di una famiglia. E le bande, sono, sapete le bande, no, dei ragazzi che fanno cose criminali? In realtà tanti di quei ragazzi cercano un gruppo, che loro appartengono a quel gruppo. Loro cercano una famiglia e purtroppo trovano la famiglia del diavolo. E quindi per noi genitori è molto importante, no, di sia mamma e papà, di stare con i figli, ma più che altro noi uomini, perché noi abbiamo la tendenza di nuovo, no, venire dal lavoro, siamo stanchi, accendiamo il Champions, no, e non abbiamo tempo per la famiglia, è sbagliato, no? Possiamo anche guardare i Champions con i bambini, no? Tipo, a me piace guardare la Formula 1, chiamo Josh e Josiah, Abigail non... anche questo, siamo diversi, no? Anche se vai e dice: ma tu cosa vedi? Run, 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 no? ma cosa trovi? No? E io ho detto, guarda, se va la domenica, questa è come la mia Nina Nanna. Ok. Ok, torniamo in Colossese. Volevo finire il libro oggi. Ai ai ai. Ok. Servi, ubbidite in ogni cosa i vostri padroni, secondo la carne, non servendo solo quando vi vedono, ma come per piacere uomini, ma con semplicità di cuore, temendo Dio. Molto importante per noi come cristiani in fabbrica, perché voi sapete come nel mondo, giusto? Nel mondo è come questo passo, quando viene il capo, oh, il capo, sai, tutti corrono con me, no? Ma Dio dice, no Craig, anche quando non c'è il capo, tu servi quel proprietario di quella ditta come stai servendo me. E fai un buon lavoro. Così sarà una testimonianza a lui che tu sei un figlio di Dio. E ogni minuto che lui ti paga, tu lo dai doppio il valore che lui ti dà. E voi sapete che i vostri datori di lavoro, perché sapete, i datori di lavoro non sono stupidi. E prima o poi loro vedono i furbacchioni e loro vedono veramente chi lavora soda. E capiranno che questa è una persona di gran valore per me, perché è fedele, è sempre presente, lavora sempre, non devo stare lì sempre addosso a guardarlo. E poi vedrete che il tuo datore di lavoro non solo ti promuoverà nella ditta, ma ti darà tanta libertà perché lui ha fiducia di te. Mi ricordo quando ero in Pakistan, un mio amico lavorava in una banca, un fratello pakistano. Voi sapete che il Pakistan è un paese musulmano, 98% musulmani. Il mio amico era l'assistente del presidente di questa banca lì in Pakistan. E un giorno questo presidente era lì con altri suoi colleghi, altri capi di questa banca, e lui ha dato a mio amico il suo libro di assegni e ha detto, vai tu a pagare questa cosa. Lui ha messo la firma, poi tu compili tutto altro, no? E vai. E tutti i suoi colleghi musulmani hanno detto, ma tu sei pazzo, ma tu hai firmato un assegno vuoto, l'hai dato a lui, ma sei fuori di testa. E sai cosa ha detto il datore di lavoro di questo fratello? Lui è un cristiano. E io mi fiderei anche della mia famiglia con quell'uomo. Perché veramente, e questa è una buona testimonianza, no? È potente. E lui dice, mamma mia, questa gente è diversa. Non è come le altre persone. Anche lì, i fratelli di Feltre, il datore di lavoro dei fratelli lì, sapete che molti di loro lavorano nella stessa fabbrica, il proprietario è venuto da alcuni fratelli e ha detto, ma ci sono altri fratelli nella vostra chiesa che cercano lavoro? Perché loro vedono che i fratelli lavorano seriamente. E questa è una buona testimonianza. E qualunque cosa che facciate, fatelo di buon animo, come per il Signore, e non per gli uomini. Quindi di nuovo, moglie la sottomissione, farlo al Signore, non al testo di granito. Mariti, amate le vostre mogli, farlo per il Signore. Operai, farlo per il Signore. Datore di lavoro, farlo anche tu al Signore. E qualunque cosa che fate, versetto 23, fatto di buon animo come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa dell'eredità, poiché voi servite Cristo il Signore. Ma chi opera ingiustamente riceverà la retribuzione delle cose ingiuste che ha fatto, e non c'è parzialità con alcuno. Voi sapete che voi sarete ricompensati il modo in cui tu lavori in fabbrica per non credenti? Avete mai pensato a questo? Che a volte pensiamo, do soldi alla chiesa, do soldi per i missionari, magari porto cibo per i poveri, servo nella chiesa, vado a evangelizzare, che questo è opera di Dio e noi saremo ricompensati da questo. Ma Dio qua dice, se tu fai un buon lavoro per un pagano nella fabbrica e lo fai come per il Signore un giorno ti ricompenserà. Ma se tu non obbedisci questo, il Signore ti ricompenserà nel modo brutto. Chi non obbedisce sarà anche ricompensato non in modo bello. Padrone, fate ciò che è giusto e ragionevole verso i servi, sapendo che anche voi avete un padrone nel cielo. Penso che siamo pochi datori di lavoro, ma se un giorno sarete datori di lavoro, pagate i vostri operai una buona paga. Anche perché secondo me un datore di lavoro che ha operai felice avrà una vita di successo. Se lui ha gente che veramente, no? Vedono che questa persona veramente ha cura di me, ti serviranno ancora più forte. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con ringraziamento, pregando nel medesimo tempo anche per noi, affinché Dio apra a noi la porta della parola per annunziare il mistero di Cristo, a motivo del quale sono anche prigioniero, in modo che lo faccia conoscere parlandone come devo. Quindi Paolo chiedeva preghiere dei fratelli, che lui poteva proclamare con franchezza la parola di Dio. Procedete con sapienza verso quelle di fuori, riscattando il tempo. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale. Secondo voi condito con sale cosa vuol dire? Sì, sicuramente se tu parli la parola. Però forse questa frase di essere equilibrato, no? Di essere lento a parlare, non uno che è sempre bla 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 bla. No, perché il sale cosa fa al cibo? Lo stagiona, lo dà sapore, però come avere parole misurate. Neanche pregare prima di aprire bocca. Signore, guida tu la mia bocca oggi. E come ha detto Vincenzo anche, che noi dalla nostra parola viene la parola di Dio. Ancora meglio. Allora qui in versetto 7 fino alla fine ci sono questi saluti. Tichico, il caro fratello e fedele ministro e mio compagno di servizio nel Signore, vi farà sapere tutto sul mio stato. Quindi questo sarà, penso, il fratello che porterà questa lettera di nuovo a Colossei. Io ve l'ho mandato proprio per questa ragione, perché conosco la vostra situazione e consolo i vostri cuori. Assieme al fedele e caro Onesimo, che dei vostri, essi vi faranno sapere tutte le cose di qui. Vi salutano Aristarco, prigioniero con me, e Marco, il cugino di Barnaba, riguardo alle quali avete ricevuto istruzione, se viene da voi accoglietelo. E adesso scopriamo perché Barnaba difendeva Marco. Ricordate in Atti quando Paolo ha detto no, non viene con noi. Adesso scopriamo che Marco e Barnaba erano parenti. E Gesù chiamato Giusto. Voi sapete che Gesù era un nome comune 2000 anni fa? Era Giosuè. Gesù è solo il greco di Giosuè, che è il nome ebraico. I quali provengono dalla circoncisione, questi sono i soli collaboratori nell'opera del regno di Dio che mi sono stato di conforto. Epafra è dei vostri e del servo di Cristo, vi saluta. Egli combatte sempre per voi nella preghiera affinché siate fermi, perfetti e compiuti in tutta la volontà di Dio. Infatti rendono testimonianza che egli ha un grande zelo per voi, per quelle che sono Laodicea e per quelle che sono l'Erappoli. Gli Erappoli. Il caro Luca, il medico. Luca chi è? Scritto il Vangelo di Luca, Atti. Adesso scopriamo che era un medico, un dottore. Dema. Allora, alla fine della seconda lettera a Timoteo, che è l'ultima lettera di Paolo, di nuovo Paolo parla di Luca e di Dema. Ha una buona raccomandazione di Luca, perché lui dice, solo Luca è ancora con me. Dema ha amato questo mondo, mi ha abbandonato. Salutati i fratelli che sono Laodicea, Nife e la chiesa che è in casa sua. E quando questa epistola sarà stata letta fra voi, fate che sia letta anche nella chiesa dei Laodicesi. Anche voi leggete quello che vi sarà mandato da Laodicea. Quindi adesso scopriamo che c'era una lettera di Paolo a Laodicea, che non è nella nostra Bibbia. È vero che Giovanni in Apocalisse capitolo 3 scrive una piccola lettera alla chiesa di Laodicea, ma non è questo, perché Paolo parla di una lettera che lui ha mandato a Laodicea e dice, voi leggete questa nella vostra comunità, poi mandate una copia anche nella chiesa di Laodicea e voi leggete anche la loro lettera. Allora, io non so perché non è nella Bibbia la lettera di Laodicea. La mia supposizione è che magari era una lettera che conteneva già tante cose in altre lettere e quindi era una ripetizione e non c'era bisogno, diciamo, di avere questa lettera nel canone della Sacra Scrittura. Non sappiamo. E diti a Arcipo, bada al ministero che ha ricevuto il Signore per adempierlo. Il saluto è stato scritto da mia propria mano, da me Paolo, ricordatevi dalle mie catene, la grazia sia con voi. Amen.